Buonasera, buonasera, un saluto dal Giusto Clima, Radio Popolare in onda come sempre il mercoledì sera dalle 20 alle 21:30 in studio Elena Mordiglia, Marianna Usuelli. Buonasera Marianna.
Ciao Elena, buonasera a tutte e tutti.
Buonasera, i nostri contatti, quelli della diretta 331-6214-013 per sms, telegram e whatsapp, e poi diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail, e poi contatti della diretta, cara Marianna, sì, non della diretta.
Beh, anche, vabbè, clima@radiopopolare.it l'hai già detto?
Temo di no.
Cosa ho detto?
Allora, stiamo andando in onda da uno studio dal quale di solito non andiamo in onda. Avevamo solo 17 secondi di pubblicità, quindi stiamo aprendo tutte le nostre cose, tutte le nostre scalette, eccetera, perché abbiamo tutto dematerializzato, diciamolo. E questa è una cosa bella, dato che siamo il Giusto Clima. E quindi regna una certa, un certo caos.
Siamo spaesate. Siamo. Allora, invece è nostra, come sempre i contatti, info@lanostra.it, numero verde 800 593 266, che è attivo come sempre dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
Di che cosa parliamo questa sera, in quest'ora insieme?
Allora, questa sera parleremo dello stato dei trasporti in Europa con Esther Marchetti di Transport and Environment, di crisi climatica nei media italiani con Giancarlo Sturloni di Greenpeace e dell'eredità ecologica della sindaca di Parigi, ex sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, con Lorenzo Pagliano del Politecnico di Milano.
E in collegamento con noi per la rassegna stampa d'apertura, come sempre, il nostro Lorenzo Tecleme. Ciao Lorenzo, bentornato.
Ciao, che bello. Io inizio dicendo che, siccome eravamo di fretta, non abbiamo neanche fatto la prova audio.
No.
Io non so se voi mi sentite. Sto
molto
dando per
bene.
Scontato di sì, che sia andata tutto bene.
Oggi così, improvvisazione.
Molto bene, ti sentiamo forte, chiaro e pimpante come sempre. E allora stupiscici da che cosa partiamo oggi.
Ma che meraviglia, che macchina perfettamente rodata che siamo, macchina elettrica ovviamente.
Certo.
Da cosa partiamo oggi? È una bella domanda. E il problema di parlare di clima, ma soprattutto di parlare di energia in questo periodo, è che ci sono un po' troppe cose da dire. L'ho pensato ieri, mentre stavo sfogliando le mille newsletter specializzate che mi leggo io, così che non dobbiate leggervele voi che ci ascoltate, cercando notizie per la rassegna. E se, come dire, in passato, qualche tempo fa, il problema era trovare notizie rilevanti, a parte i continui disastri climatici, quelli non mancano mai, ora il problema è l'opposto, è selezionare le più rilevanti nel mare di cose che succedono. Qualche esempio: io non so tra quanti che ci ascoltano ricordino le crisi energetiche del 73, del 79, quelle famosissime, ma se anche foste troppo giovani, non preoccupatevi, niente FOMO. Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, quella che stiamo vivendo oggi di crisi energetica è molto peggio di quelle del passato. Sempre l'Agenzia Internazionale dell'Energia, infatti, sta iniziando a dare indicazioni, e sono indicazioni che ricordano molto quelle degli anni 70. Bisogna oggi come allora risparmiare carburante, perché non ce n'è abbastanza e costa troppo. E quindi che si fa? Ridurre la velocità massima in autostrada, ritornare alla circolazione a targhe alterne, che bel feeling, no, da film di Alberto Sordi, ma anche cose come lavorare da casa e incentivare l'uso di mezzi pubblici. Praticamente tutto quello che non siamo riusciti a fare noi ecologisti decrescitisti lo stanno facendo gli ayatollah, oppure, se volete vedere le cose da un'altra prospettiva, lo sta facendo Donald Trump.
E allora diciamo grazie al compagno Trump, e lo ringraziamo anche per un'altra ragione. Secondo una prima analisi preliminare del Climate and Community Institute, pubblicata in esclusiva dal Guardian, solo nei primi 14 giorni di guerra in Iran si sono prodotte oltre 5 milioni di tonnellate di CO2 equivalente tra cacciabombardieri e attacchi alle infrastrutture petrolifere. Per intenderci, è quanto hanno emesso nello stesso periodo gli 84 paesi meno emissivi del pianeta sommati.
E restando su Trump, succedono cose inaspettate negli Stati Uniti. In Virginia, in particolare, è entrato in funzione un parco eolico offshore, quindi in mare, che quando sarà completato del tutto, ancora in realtà è un'apertura parziale, sarà il più grande del paese. E voi, attenti ascoltatori del Giusto Clima, qua direte: ma come? Trump non ha detto che li avrebbe bloccati tutti i parchi eolici offshore? E la verità è che sì, lo ha detto, ma come dire, tra il dire e il fare ci sono di mezzo i tribunali, oltre che in questo caso anche il mercato, gli stati federati degli Stati Uniti, i sindacati e così via. La Casa Bianca ha effettivamente ottenuto la cancellazione di alcuni progetti, due tra l'altro molto grandi della multinazionale francese Total da poco, ma non di tutti i progetti sull'eolico offshore. E d'altronde, l'abbiamo raccontato anche altre volte, anche in posti repubblicanissimi come il Texas, per esempio, il solare e le batterie crescono che una bellezza. In ogni caso, il compagno Trump non si è fatto distrarre dalle guerre, non vi preoccupate, e il tempo per qualche danno ambientale qualche là lo trova sempre. L'ultima notizia è che ha deciso di permettere il deep sea mining, cioè l'estrazione mineraria sul fondale marino, a largo di Guam e delle isole Marianne Settentrionali, che sono due territori statunitensi non integrati, cioè sono delle sorte di colonie, per intenderci, e che stanno entrambi nell'Oceano Pacifico. Il problema, ovviamente, è che il deep sea mining ha pesanti impatti ambientali, che peraltro ancora non conosciamo del tutto perché è una tecnologia nuovissima.
Ma andiamo a cose più vicine. Uno studio del Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici, pubblicato su Nature Climate Change, ci informa su una dinamica politica molto interessante. Il futuro delle politiche climatiche europee lo decideranno gli indecisi. Cioè, i ricercatori hanno intervistato circa 19.000 cittadini europei nell'estate del 2024 su 15 proposte specifiche, dallo stop ai motori a combustione al carbon pricing, e in base alle risposte li hanno divisi in gruppi. E il gruppo più numeroso è quello che loro chiamano conditional middle, cioè praticamente persone che possono essere a favore anche di tutte le proposte, però a patto che ci sia un'adeguata analisi dei costi e dei benefici e che in definitiva non ci rimangano fregati. E la lezione che i ricercatori suggeriscono è dunque non tanto quella di cercare di convincere i negazionisti sfegatati, ma di parlare a queste persone e trovare proposte che gli diano le rassicurazioni che cercano.
E già, che poi secondo me è una cosa molto confermata dall'esperienza di tutti noi, quelle posizioni iperpolarizzate, no? Salvini che dice ma ha sempre fatto freddo, sempre fatto caldo, per carità esistono ma sono minoritarie, la maggioranza della gente su questi temi è confusa, spesso è d'accordo, no? Su posizioni ecologiche, ma delle preoccupazioni, a queste bisognerebbe rispondere. Ma chiudiamo con una bella notizia italiana. Eni ha rinunciato a esplorare alla ricerca di gas nel tratto di mar Mediterraneo all'interno della zona economica esclusiva palestinese.
Evviva.
Forse vi ricorderete di questa storia, evviva sì, l'abbiamo anche accennata qua in passato. ONG come Recommon e programmi televisivi come Presa Diretta sulla Rai avevano parlato del fatto che Eni stesse, a detta loro, in un gruppo di aziende accusato di essere interessato all'esplorazione di giacimenti controllati da Israele, ma che in realtà apparterrebbero ai palestinesi. Eni aveva negato queste ricostruzioni, erano anche partite delle diffide, che è una cosa assolutamente inusuale per Eni, lo diciamo agli amici di all'ascolto, sappiamo che voi non fate di queste cose. E invece che succede ora? Vi leggo un estratto dalla newsletter dell'ONG Recommon, cito: ora la comunicazione ufficiale di Ratio Energies agli investitori sembra chiudere la questione. Eni ha davvero abbandonato il contestato progetto. Scrivere Common sempre, resta il punto politico. Il cane a sei zampe prima entra in un progetto controverso, poi lo nega e infine ne esce. Il tutto con scarsa trasparenza e tentando di delegittimare chi denuncia. E come diceva l'attivista Greta Thunberg in uno slogan, lo ricordate, diventato virale qualche anno fa, non c'è giustizia climatica in territori occupati. E noi questo slogan stasera lo facciamo nostro.
Grazie mille Lorenzo Tecleme, ti sentiamo più tardi con un nuovo servizio. Grazie.
Grazie, a dopo.
Ciao, a dopo.
Ciao, ciao, ciao. Non c'è il nostro Gianluca Ruggeri, ve ne sarete accorti, non l'abbiamo citato, ma gli mandiamo un caro saluto, ma semplicemente così, no?
Ha un tra piccolo malanno. A proposito di Recommon, scusa, mi viene in mente adesso, diciamolo adesso, già che abbiamo parlato di Recommon, domani alle 18 ci sarà una proiezione del Prezzo che paghiamo, il documentario che abbiamo già visto insieme a ottobre in auditorium a Radio Popolare. Domani invece sarà alle 18 all'Anteo e ci saremo appunto noi, quelli è nostra, Recommon, Greenpeace quindi, e Patagonia, quindi siete tutti invitati.
Gianluca Ruggeri, questa è per te.
Lo sai che la tachipirina 500 se ne prendi due diventa 1000. Thank you. sento il cuore a mille.
Paracetamolo di Calcutta. E allora, oggi è stato pubblicato dall'ONG Transport and Environment il report annuale sullo stato dei trasporti in Europa. I trasporti sono un settore che emette di più nel nostro continente e anche di gran lunga più di agricoltura, di industria, di edilizia, dell'elettricità. E allora, nonostante le emissioni delle automobili stiano calando grazie all'elettrico, lo dobbiamo dire, questa riduzione purtroppo è compensata da un aumento delle emissioni del settore aereo. Noi ne parliamo questa sera con la nostra ospite, che è Esther Marchetti, Clean Transport Advocacy Manager di Transport and Environment Italia. Facciamo un appello, cara Esther, perché voi rendiate i vostri job title più accessibili al mondo intero. Benvenuta.
Grazie, buonasera e grazie a voi per l'invito.
Buonasera Esther. Allora, proprio oggi, poco fa, avete presentato questo nuovo report e Transport and Environment scrive che appunto la crescita del settore aereo è il vero problema climatico, perché se in molti paesi europei si sta passando alle auto elettriche, cosa che in realtà non vale proprio per tutti, per esempio Spagna e Italia sono molto indietro al riguardo, però cioè in generale un passaggio all'elettrico, invece sul settore aereo non c'è nessun miglioramento. Allora, volevo chiederti di più, anzi addirittura ci sono dei paesi in cui appunto le emissioni del settore aereo hanno superato quelle delle auto. Allora, ti chiedo di più riguardo, come mai?
Esatto, prima di tutto volevo dire che questo rapporto, lo State of European Transport, è una nostra analisi annuale, questa è la terza edizione, che mira proprio a verificare come l'Europa sta progredendo verso la creazione di un sistema di mobilità a zero emissioni. Nel 2025 le emissioni delle auto si sono stabilizzate, questo perché ci sono paesi in cui le vendite di auto elettriche sono molto elevate, come ad esempio la Danimarca o i Paesi Bassi, che quindi stanno vedendo dei tagli significativi delle emissioni, che però sono compensati dalla crescita di emissioni di paesi come la Spagna, dove invece le vendite di auto elettriche rimangono ancora basse. Le emissioni del trasporto marittimo si sono ridotte, poi ci sono i treni, che in realtà però già rappresentano un pilastro fondamentale del sistema di mobilità a zero emissioni. Come dicevi giustamente, l'elefante nella stanza è la crescita delle emissioni dell'aviazione, che ha nulla progressi ottenuti.
Ti sentiamo un po' male a scatti, non so se...
Cioè, c'è modo intanto magari di spostarsi di qualche metro, se no comunque togliamo auricolari, magari a volte sono gli auricolari, togliamo il viva voce, se c'è il viva voce proviamo qualche piccola miglioria, vediamo.
Guarda, scusate, mi sono spostata di qualche metro, non so se mi...
C'è anche un fruscio però, non stai usando le cuffie.
No, no, però non ho il viva voce, quindi...
Va bene, va bene.
Scusate, mi dispiace per questo contrattempo, mi provo a spostare proprio in un'altra stanza, vediamo se...
No, adesso meglio.
Forse è meglio.
Adesso si sente meglio.
Sì,
ecco.
Sì, sì.
Allora, quindi dicevo appunto che l'elefante nella stanza purtroppo è la crescita delle emissioni dell'aviazione. Sì, in 7 paesi dell'Unione il trasporto aereo ha un impatto sul clima che è superiore a quello delle auto, se si considera l'impatto climatico totale dell'aviazione, quindi anche incluse per esempio le scie di condensazione. E quindi il quadro è questo. Mentre le auto elettriche stanno iniziando a ridurre le emissioni, l'aviazione purtroppo diventerà la fonte principale del riscaldamento climatico per un numero sempre maggiore di paesi.
Ecco, siamo in piena crisi energetica e l'abbiamo detto all'inizio, i trasporti sono di gran lunga il più grande emettitore di CO2 in UE. E se questo è così, ovviamente perché vanno ancora in gran parte a petrolio. Quindi qual è il costo di questa dipendenza? In qualche modo il passaggio, anche se è lento, probabilmente alle auto elettriche ci sta aiutando in questo?
Sì, è vero, poi quasi tutte le emissioni di carbonio dei trasporti sono causate dalla combustione di petrolio e l'Europa rimane dipendente dalle importazioni di petrolio che soddisfano il 92% del fabbisogno energetico nel settore dei trasporti e chiaramente di conseguenza siamo dipendenti dagli shock petroliferi durante le crisi come quella che stiamo vivendo oggi. Parlando di costo, nel 2025 l'Europa oltre 220 miliardi di euro per importare petrolio.
La sentiamo proprio male, Esther, sa? Sentiamo proprio male. Facciamo ancora un ultimo tentativo cercando magari di spostarci ulteriormente?
Sì, mi dispiace molto, ma io sono in un punto dove di solito riesco a parlare, quindi era sono proprio uscita.
Forse so sentiamo se... meglio adesso, sì.
Ok, quindi stavo dicendo appunto che è una cifra importantissima, nel 2025 l'Europa ha speso oltre 220 miliardi di euro per importare petrolio e con i prezzi attuali al barile che sono di circa $100, nel 2026 si stima che ne bruceremo per un valore di oltre 300 miliardi. Nello stesso periodo, però questa è una buona notizia, quindi nel 2025 gli 8 milioni di veicoli elettrici che già circolano sulle nostre strade hanno generato un risparmio di circa quasi 3 miliardi. La verità è che questa non è la prima crisi che troviamo ad affrontare e sono nonostante l'Europa e i trasporti hanno un ruolo sproporzionato nelle emissioni di carbonio e questa dipendenza da energia importata chiaramente non ci rende sicuri. Poi certi critici dicono che passare all'elettrico insomma ci renderebbe dipendenti dai principali minerali che troviamo nelle batterie, però va sottolineata una differenza credo enorme perché insomma c'è una differenza tra il litio che importiamo, che troviamo nelle batterie delle nostre auto e ci rimane anche fino a 15 anni, dopodiché alle batterie si può dare una seconda vita, questi materiali possono essere riciclati e questa è una differenza abissale rispetto al petrolio che una volta bruciato nei motori è perso per sempre.
Ecco, la parte che mi ha stupito di più positivamente del rapporto è quella in cui dite che l'Europa in realtà è molto più competitiva di quanto non si creda sul tema delle auto elettriche e che per quanto negli Stati Uniti ci sia Tesla, in realtà come Tesla, in realtà gli Stati Uniti sono messi molto peggio. Allora ci puoi spiegare come mai e come avete stimato questo diciamo, posizionamento dell'Unione Europea?
Sì, sì, è vero, si sente spesso dire che l'Europa sulle auto elettriche non può competere con la Cina, ma in realtà se manteniamo l'ambizione dei target climatici che sono attualmente in vigore, secondo il nostro rapporto, l'Europa può colmare il divario con la Cina sulle auto elettriche entro il 2030. Poi è vero che la Cina sta procedendo a pieno ritmo, le aziende cinesi producono il 60% delle auto elettriche vendute nel mondo, la loro produzione di batterie e 20 volte quella europea, però l'Europa fino al 2020 ha tenuto il passo con livelli di vendita di auto elettriche simili e poi c'è stato il quadro regolatorio che ha fatto la differenza, perché mentre in Cina ci sono state politiche industriali coerenti che hanno permesso al settore di crescere, in Europa l'assenza di target intermedi nel periodo 2020-2024 ha smesso di fungere, diciamo, da stimolo per le case auto, che quindi si sono concentrate sulla vendita di meno auto elettriche ma più grandi e con margini maggiori. Quindi questo ha permesso alla Cina di portarsi in vantaggio, ma grazie nuovamente ai target, grazie al target del 2025, l'Europa, diciamo, ha fatto una rimonta. E stimiamo appunto che si possa colmare il divario entro il 2030. Dicevo grazie ai target perché la tempistica non è casuale, cioè non è casuale che i nuovi modelli economici di auto elettriche sono stati lanciati sul mercato nell'anno scorso e guarda caso nel 2025 per la prima volta negli ultimi 5 anni il prezzo delle auto elettriche nell'Unione Europea è diminuito. Quindi se manteniamo l'ambizione, e mi riferisco agli obiettivi del 2030 del 2035 che al momento sono in discussione, avrete sentito della proposta annunciata dalla Commissione Europea a dicembre scorso di introdurre qualche flessibilità, ecco, se questi obiettivi restano intatti, presto comprare un veicolo elettrico costerà meno che acquistare un'auto endotermica, un'auto tradizionale. E per quanto riguarda gli Stati Uniti, sì, è vero che Tesla ha certamente aiutato a far partire questa corsa globale verso l'elettrico, poi però diciamo che con l'amministrazione Trump gli Stati Uniti si sono tirati indietro dalla corsa, non ci si aspetta che superino il 25% delle vendite globali di auto elettriche entro il 2030, anche per quanto riguarda i camion elettrici, dove sì, la Cina sta dominando, ma l'Europa è ancora in gara, negli Stati Uniti le vendite,
se abbiamo data via la nostra ospite.
Forse stavolta abbiamo proprio...
No, eccola qui.
Dicevamo, le vendite negli Stati Uniti, poi c'è stato un lungo silenzio.
Sono calate a picco le vendite di camion elettrici.
Allora, grazie mille Esther Marchetti, a risentirci alla prossima. Esther Marchetti, Clean Transport Advocacy Manager di Transport and Environment Italia.
Grazie mille.
Alla prossima.
Scusate per i disguidi con la connessione.
Ma niente, può capitare, grazie. E capita, chissà che cos'è, ogni tanto però la tecnologia non ci aiuta, ma noi andiamo dritte e andiamo alla nostra rubrica Una musica può fare, e oggi torniamo allora a parlare di Gianluca Ruggeri. E
quella lì facciamo.
Io farei quella lì, che così, sì, così è contento, è a casa che ci ascolta, so che ci sta ascoltando. E che cosa ha scelto lui oggi, la canzone per Una musica può fare, che come sapete è una rubrica che ci accompagna in tutte le puntate del Giusto Clima, e chiediamo a voi di scegliere una canzone che è una canzone che vi motiva, che vi spinge alla lotta, alla resistenza. Mandateci la vostra canzone a clima@radiopopolare.it, così noi poi la passiamo in onda con una riga e mezza di spiegazione. Il prof ce l'ha mandata la spiegazione.
Sì, ha commentato brevemente, poverino, appunto gli abbiamo già dedicato paracetamolo. Allora, lui ci propone Let Love Rule di Lenny Kravitz, dicendo che ha scritto: non saprei tanto come commentare se non che quando l'ascoltavo avevo 20 anni ed eravamo in piena prima guerra del Golfo, una guerra a cui il nostro paese partecipava direttamente.
E allora ce l'andiamo ad ascoltare, Lenny Kravitz, Let Love Rule. E allora lasciamo Lenny Kravitz e andiamo a Parigi, Parigi dove la sinistra ormai governa da 25 anni. Domenica è stato eletto il socialista Emmanuel Grégoire, che dopo la vittoria ha attraversato la città in Vélib, la bicicletta storica in sharing che è un po' stata anche simbolo degli anni Hidalgo. E ora parliamo allora proprio oggi dell'eredità della sindaca Anne Hidalgo, che è stata sindaca dal 2014 a oggi e che secondo molte persone ha reso Parigi un modello di mobilità sostenibile e di trasformazione urbana a livello globale. Ne andiamo a parlare con il nostro ospite, che è Lorenzo Pagliano, professore ordinario di fisica tecnica ambientale al Politecnico di Milano. Benvenuto.
Buonasera a buonasera. Tutti voi.
Buonasera professore, lei di recente ha tenuto proprio un corso per l'Ordine dei giornalisti proprio sul modello Parigi nella mobilità urbana e non solo, che io ho seguito con molto, molto volentieri. E adesso non mi ricordo se lei abita proprio a Parigi, però per chi avesse avuto dei dubbi, domenica abbiamo avuto la conferma che questo modello Parigi, di cui parla tutto il mondo, piace anche ai parigini, giusto?
Direi proprio di sì, io non abito a Parigi ma ci lavoro spesso, quindi insomma conosco benissimo la città e ho visto la trasformazione almeno negli ultimi 10-15 anni, l'ho vista di persona ed è semplicemente fantastica la qualità, il piacere che si ha a muoversi sull'infrastruttura ciclabile adesso. E sì, decisamente. Io ho assistito a due campagne elettorali, quella di 5 anni fa, di 4 anni fa durante il Covid e poi questa, e in entrambe era assolutamente chiaro che le competitrici, Hidalgo da un lato, adesso quest'anno Grégoire, e gli avversari politici, insomma la competizione politica, avevano due visioni diametralmente opposte della città, una come quella che ha vinto, quella di Grégoire, centrata sulla mobilità attiva e sul dare spazio ai bambini, agli anziani, alla gente nelle strade, e un'altra centrata su no, le strade sono riservate alle auto. E direi che in entrambi i casi molto chiaramente gli abitanti di Parigi hanno votato per dare spazio alle persone e al verde nella città.
Evviva. E allora le chiedo, com'è cambiata la città dal 2014 ad oggi? Sappiamo che appunto ci sono, il cambiamento ha coinvolto tante cose, piste ciclabili, mezzi di trasporto, ma anche pedonalizzazioni, parcheggi, politiche sui parcheggi, nuove piazze verdi, insomma sono state fatte molte cose, quindi le chiedo magari di farci qualche esempio di quelle che sono state secondo lei le più efficaci, anche visto l'esperienza diretta che ha.
Beh, direi appunto anche perché durante il Covid ero bloccato a Parigi e ho visto per le volte in cui potevo circolare per la città la rapidità in cui le piste ciclabili di estrema qualità sono state costruite in quel approfittando di quel periodo in cui chiaramente le strade erano libere per fare quei lavori. Comunque la cosa più eccezionale secondo me è la rete ciclabile di 1400 chilometri, di cui è difficile immaginare la qualità se non la si vede, cioè sono piste a doppia
corsia,
direzione, quindi sono larghe 4 metri, 5 metri, quindi ci si passa con le bici abituali, il grande traffico che c'è adesso al mattino e alla sera per andare al lavoro, ci si passa con le cargo bike, con le bici in cui ci sono 2-3 bambini trasportati dai genitori, quindi diciamo la qualità è enorme dal punto di vista dello spazio dedicato e dal punto di vista della separazione dal traffico veicolare, della sicurezza. Non si incrocia mai un'auto che abbia l'angolo morto, cioè l'auto per attraversare la pista ciclabile deve attraversare a 90 gradi e quindi l'automobilista e il ciclista si vedono l'un l'altro. Questo è probabilmente uno degli aspetti da cui non siamo abituati. E poi ce ne sono molti altri, non so se volete vi racconto anche delle strade.
Sì, volentieri.
Senza auto davanti alle scuole, sono credo 300 strade che sono senza auto sempre, non solo all'ingresso e all'uscita dalla scuola, e che sono diventati ovviamente i giardini, e poi tutte le rive della Senna che erano un'autostrada urbana e che sono diventate un parco urbano, semplicemente chiudendole al traffico, cioè il waterfront, insomma, il lungo fiume parigino che è classificato UNESCO perché insomma l'architettura lì è ovviamente magnifica, è diventato un luogo, appunto ci si fa Paris Plage, la spiaggia di Parigi, per due mesi, tre mesi è un regno con la sabbia, con l'acqua, per i giochi dei bambini, è la spiaggia di Parigi. E tutto questo insomma credo che visto da alcune delle nostre città abbia proprio del favoloso, insomma difficile da immaginare.
Ecco, abbiamo per esempio anche, vabbè, il primo esperimento in Italia, Bologna Città 30, abbiamo visto già i primi dati, sono molto positivi sulla riduzione degli incidenti, però mi chiedevo se anche su Parigi ci sono dei dati al riguardo, su appunto riduzione degli incidenti, ma anche sull'inquinamento atmosferico che potrebbe essere, immagino, migliorato.
Assolutamente, adesso io forse la cosa migliore è se vi do il riferimento dove potete trovare tutti i dati, che sono, c'è una base statistica fornita dalla città e verificata perché ci sono i gruppi di ciclisti, insomma tutto è molto controllato dal basso sulla qualità di quei dati, e beh, sì, l'inquinamento si è ridotto, il numero di auto, cioè il traffico veicolare in 20 anni si è ridotto alla metà, e il numero di invece di spostamenti in bicicletta, cioè, tra il 2022 e il 2023 è raddoppiato, e quest'anno è aumentato di nuovo del 20%, insomma man mano che la rete diventa sempre più magliata e si può veramente attraversare tutta la città ovunque, con anche nei sensi unici per le auto, le bici vanno in due sensi, quindi la bici va sempre dritta dal punto A al punto B lungo il percorso più breve, e questo sì, ha migliorato nettamente. Adesso non saprei darvi i numeri esatti sull'ozono eccetera, ma la diminuzione è costante, progressiva, ovviamente matematico, perché ci sono meno auto, e non solo meno auto a combustione interna, ma meno auto in generale, appunto, 50% in meno, perché sono stati eliminati i parcheggi e sostituiti con aiuole, e questo significa che anche le auto elettriche non circolano o ne circolano meno, perché ci sono tante alternative, e quindi l'inquinamento da abrasione dei copertoni, abrasione dei freni, abrasione dell'asfalto, che è prodotto anche dalle auto elettriche, esattamente come quello delle altre, anzi di più, perché quella elettrica c'ha a bordo 700 kg di batteria, anche questo inquinamento sta calando, quindi inquinamento da particolato. In più c'è la riduzione di velocità, da appunto in città non si via ai 50 all'ora ma ai 30-20, tranne gli assi principali. E sulla circonvallazione recentemente la velocità massima è scesa da 70 a 50, appunto per ridurre l'inquinamento nelle zone residenziali circostanti la circonvallazione e ridurre l'inquinamento acustico anche.
Ecco, le due ottime notizie anche che vengono dall'Italia sono: una, che proprio oggi è iniziato il cantiere della ciclabile sul ponte della Ghisolfa qui a Milano, oh, che aspettavamo da anni, quindi evviva finalmente anche questo. E poi sappiamo che c'è una forte discussione sulle città 30 in Italia. Bologna, appunto, come dicevo prima, è il primo esperimento, ovviamente con già con dati e risultati molto molto positivi, e la giunta ha riconfermato proprio qualche giorno fa Bologna città 30. Allora, se dovessimo fare un confronto tra quello che sta succedendo in Italia e quello che è successo a Parigi e sta succedendo un po' in Francia, anche in altre città, probabilmente lei come commenterebbe, professore?
Ovviamente ci sono gli esperimenti come quello che avete appena citato di Bologna, che sono preziosi e che finalmente ci fanno avanzare nonostante opposizioni di qualcuno, ma direi in generale mi pare l'esperimento di Parigi mostra che una volta che si è fatto il lavoro è evidente a tutti qual è la qualità del risultato, e quindi non si torna indietro, non c'è nessun rimpianto. È chiaro che diciamo il confronto è, purtroppo, insomma, Parigi è un faro che bisognerebbe visitare, bisognerebbe portare i nostri amministratori lì, e come la qualità del tipo di progetto che si può fare con spese assolutamente minime rispetto a qualsiasi altra infrastruttura. Quindi direi chiaramente c'è molto da imparare, c'è molto da imparare dalla Svizzera, dove per andare al treno ci sono gli scivoli e non le scale mobili o altre cose meccanizzate in cui la bicicletta è poco praticabile. Però è importante che stiamo andando avanti e che appunto Bologna abbia dati di riduzione degli incidenti, riduzione dell'inquinamento da mostrare al resto dell'Italia. Parigi ha anche riduzione del numero di incidenti, della gravità degli incidenti, che è ovviamente collegato alla riduzione delle velocità.
Grazie mille a Lorenzo Pagliano, professore ordinario di fisica tecnica ambientale al Politecnico di Milano, e alla prossima.
Alla prossima, e con mille supporto alla mobilità leggera. Sentivo prima, parlavate di mobilità su auto elettrica, che sicuramente può aumentare l'efficienza, ma il tema dello spazio in città e della qualità della città non dipende dal motore, dipende da avere meno veicoli, molto più leggeri, e infrastrutture che permettono di muoversi in modo alternativo all'auto individuale.
Ben detto, grazie professore.
Grazie.
Alla prossima.
Buona serata.
Noi abbiamo parlato di Francia e quindi ci andiamo ad ascoltare, e tra l'altro c'è il temporale fuori, quindi L'Orage di Brassens, che tra l'altro leggeva è arrivato a Parigi a 18 anni e uno dice chissà, magari andava in giro in bicicletta, forse sì, però lavorava anche come operaio alla Renault, costruiva auto, quindi insomma vabbè, però, sempre bello ascoltare.
Tanti collegamenti oggi.
Vedi.
Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents. Le bel azur me met en rage, car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il me tomba d'un ciel d'orage. Par un soir de novembre, à cheval sur les toits, un vrai tonnerre de Brest avec des cris de putois, allumer ses feux d'artifice, bondissant de sa couche en costume de nuit, ma voisine affolée vint cogner à mon nuit en réclamant mes bons offices. Je suis seul et j'ai peur, ouvrez-moi par pitié, mon époux vient de partir faire son dur métier. Pauvre malheureux mercenaire, contre un coucher d'or quand il fait mauvais temps, pour la bonne raison qu'il est représentant d'une maison de paratonnerre. En bénissant le nom de Benjamin Franklin, je l'ai mis en lieu sûr entre mes bras câlins. Et puis l'amour a fait le reste, toi qui sèmes des paratonnerres à foison, que n'en as-tu planté sur ta propre maison? Erreur on ne peut plus funeste. Quand Jupiter alla se faire entendre ailleurs, la belle ayant enfin conjuré sa frayeur et recouvrer tout son courage, rentra dans ses foyers faire sécher son mari en me donnant rendez-vous les jours d'intempérie. Rendez-vous au prochain orage. À partir de ce jour, je n'ai plus baissé les yeux, j'ai consacré mon temps à contempler les cieux, à regarder passer les nuées, à guetter les stratus, à lorgner les nimbus, à faire les yeux doux au moindre cumulus. Mais elle n'est pas revenue. Son bonhomme de mari avait tant fait d'affaires, tant vendu ce soir-là de petits bouts de fer, qu'il était devenu millionnaire et l'avait emmené vers des cieux toujours bleus, des pays imbéciles où jamais il ne pleut, où l'on ne sait rien du tonnerre. Dieu fasse que ma complainte aille tambour battant, lui parler de la pluie, lui parler du gros temps auquel on a tenu tête ensemble, lui compter qu'un certain coup de foudre assassin dans le mille de mon cœur a laissé le dessin d'une petite fleur qui lui ressemble.
Il giusto clima, Radio Popolare. Allora andiamo a dare la voce di nuovo a Lorenzo Tecleme, che ha parlato con Giancarlo Sturlone di Greenpeace dell'ultimo studio dell'Osservatorio di Pavia sui media italiani e su crisi climatica.
Inizio chiedendoti un sunto. Che cosa avete trovato nel nuovo rapporto congiunto di Greenpeace e dell'Osservatorio di Pavia sulla copertura della crisi climatica nella stampa italiana?
Ma questo report che analizza, diciamo, la comunicazione dei principali giornali e telegiornali italiani nel 2025 dimostra in modo piuttosto chiaro purtroppo che l'attenzione dei media italiani mainstream sulla crisi climatica è drasticamente calata, e non solo nell'ultimo anno ma anche negli anni che noi monitoriamo dal 2022 a oggi. Fondamentalmente abbiamo visto che addirittura sui TG l'attenzione si è dimezzata in questi ultimi 4 anni, e al contempo abbiamo notato un'altra tendenza, e le due cose insieme sono davvero preoccupanti, cioè che aumentano, noi lo monitoriamo sui quotidiani, sui primi 5 quotidiani nazionali, il Corriere, la Repubblica, Sole 24 Ore, Avvenire, la Stampa, che mentre diminuisce l'attenzione, mentre diminuiscono gli articoli sulla crisi climatica, aumentano le pubblicità delle aziende inquinanti. Questo, diciamo, insieme dà purtroppo un quadro piuttosto preoccupante, perché c'è anche un legame tra tutto questo. Non è un caso se si parla poco di clima, e quando se ne parla, quelle poche volte che se ne parla, non si parla poi quasi mai delle cause, cioè in primis i combustibili fossili e dei responsabili, che in primis sono le aziende, appunto, che vivono grazie ai combustibili fossili, sia le aziende che fanno le aziende estrattive, cioè le aziende del gas e del petrolio, ma anche l'automotive, le crociere, le aziende degli aerei.
Ecco, oltre al dato quantitativo c'è il dato qualitativo. Come si parla di crisi climatica nella stampa italiana e con quali cornici, quali frame interpretativi?
Sembra un po', appunto, un racconto di un delitto senza colpevoli, questo è il dato principale. Fondamentalmente c'è un'omissione delle responsabilità, se ne parla soprattutto quando ci sono gli eventi estremi, se ne parla soprattutto in termini però socio-economici, anzi scusate, prettamente economici, gli aspetti sociali sono in secondo piano, e un po' dal punto di vista della politica, delle politiche della transizione energetica. Cioè fondamentalmente lo si vede soprattutto dalle voci, cioè da chi parla di crisi climatica sui mass media italiani, sui principali mass media italiani. Sono soprattutto, appunto, persone, esponenti del mondo della finanza, del mondo dell'economia e del mondo della politica, mentre gli altri attori, in particolare gli esperti e gli scienziati, sono ormai abbastanza marginali. Questo fa sì che, appunto, la cornice in cui se ne parli sia una cornice soprattutto economica, soprattutto legata, appunto, alle politiche energetiche, e anche in questo caso poi purtroppo notiamo un altro dato piuttosto negativo, cioè oltre a dare voce poi a molti di quegli attori che magari sono quegli stessi attori che poi fanno in qualche modo fanno greenwashing sulla stampa e sulla TV, abbiamo anche il fatto che fondamentalmente questo poi porta a una narrazione, porta in evidenza anche narrazioni di resistenza alla transizione energetica. Cioè da un lato c'è il greenwashing, dall'altro c'è anche chi espressamente mette in discussione la transizione energetica con argomenti del tipo che poi da un punto di vista economico questo può portare a dei problemi, è costosa, eccetera eccetera. Circa un quarto di tutti i servizi televisivi e di tutti gli articoli dei quotidiani esaminati Fondamentalmente sono, sì, quando, in cui si parla di clima sì, ma fondamentalmente per ostacolare le azioni contro il riscaldamento globale e per ostacolare la transizione energetica.
Questa tendenza che ci descrivi è uniforme oppure fra media diversi avete trovato delle differenze, diciamo, significative, apprezzabili?
Ci sono alcune differenze. Avvenire è l'unico giornale più virtuoso, devo dire, nel senso ospita molto meno pubblicità delle aziende inquinanti, dà una maggiore attenzione al clima e alle sue cause. Diciamo, noi abbiamo anche una vera e propria classifica dei quotidiani. Avvenire è l'unico che in questi anni si è avvicinato, talvolta raggiungendo, talvolta rimanendo un po' sotto, come nel 2025, la sufficienza. Gli altri purtroppo più o meno a pari merito molto male, cioè se Avvenire raggiunge quasi un 6, un 5,5-6, diciamo così, Repubblica, il Corriere, la Stampa, il Sole 24 Ore stanno fra il 2 e il 3, cioè davvero, insomma, se fossimo a scuola sarebbe una bocciatura davvero sonora. Per quanto riguarda i TG, anche qui ci sono state negli anni un po' di oscillazioni, un po' di differenze. Abbiamo notato un po' un disimpegno negli ultimi anni, da quando c'è il governo Meloni, da parte della RAI, nell'attenzione alla crisi climatica, anche se, diciamo, il TG1, insomma, in passato dava più attenzione, questa è un po' diminuita, il TG5 qualche cosa in più. All'ultimo posto però il fanalino di coda è sempre il TG della 7 di Mentana, che si è sempre abbastanza disinteressato di crisi climatica. Quando parla di eventi estremi, tende fondamentalmente, per esempio, a parlare di maltempo più che di clima, e poi questo è legato anche appunto al fatto che sui TG in particolare c'è spazio soprattutto per la politica, e molto spesso la politica, quando parla di queste tematiche, tende a parlare appunto più di questione energetica, ma senza, o di, appunto, anche a volte degli eventi estremi, ma senza legarle poi alla crisi climatica. Manca un po' sempre questo legame, e manca del tutto sui telegiornali la questione delle responsabilità. Un dato forse più impressionante di tutti è che in un anno intero, su tutti i principali TG della sera delle reti RAI, Mediaset e La 7, non si parla mai, veramente mai, nemmeno una sola volta, nemmeno in un solo servizio, non si cita mai un responsabile della crisi climatica. In un anno intero, nemmeno una volta, nemmeno per sbaglio. Questo dà veramente l'idea di come poi ci sia un'influenza purtroppo molto forte, una pressione molto forte da parte degli inserzionisti, non solo sui quotidiani, noi lo monitoriamo anche a livello quantitativo, sui TG non abbiamo la possibilità, sulle televisioni non abbiamo la possibilità di farlo per ragioni di risorse che possiamo mettere a disposizione di questa ricerca, ma basta guardare, insomma, i palinsesti televisivi per vedere quante pubblicità di automobili, quante pubblicità di Eni e di altre aziende dei combustibili fossili sono presenti.
Ti chiedo di farci un po' una panoramica temporale. Hai detto che prima la situazione era migliore. Quanto migliore? Migliore in che modo? E soprattutto come mai? Che spiegazione vi siete dati?
Difficile dirlo, certamente ci sono anche, diciamo, delle influenze importanti esterne, banalmente, insomma, se i palinsesti sono occupati purtroppo da alcuni anni anche da guerre terribili, che naturalmente hanno lasciato meno spazio alle questioni ambientali in generale e quindi anche al clima. Come dicevo, la diminuzione è piuttosto chiara, cioè in questi 4 anni di fatto sui quotidiani l'attenzione è calata di circa il 25%, sui TG addirittura di oltre il 50% l'attenzione nei confronti della crisi climatica. Quindi è stato un calo piuttosto evidente. Per la prima volta siamo al punto riusciti a tracciare anche un trend generale. È vero però che è vero che ci sono, insomma, certamente l'attenzione è stata giustamente anche presa da altre tematiche davvero molto importanti negli ultimi anni. Le guerre che stiamo vivendo purtroppo sono qualcosa che occupa la nostra mente, anche le pagine dei giornali e i palinsesti dei telegiornali, ma anche qui non tutto è slegato. Infatti vogliamo analizzare, abbiamo commissionato l'Osservatorio di Pavia uno studio per capire come si parla anche di questa crisi energetica che adesso stiamo vivendo in questi giorni, perché queste sono anche guerre per i combustibili fossili, per il petrolio, come ben sappiamo. La guerra che si è scatenata in Iran è molto legata a tutto questo, gli aumenti sulle bollette sono molto legati a tutto questo. La crisi climatica è anche una crisi purtroppo legata, che ci porta, ci fa capire come all'origine di questa crisi climatica e della crisi legata alle guerre che stiamo vivendo ci sia poi molto spesso un'unica causa, cioè sono guerre, sono conflitti, sono crisi legate ai combustibili fossili, al controllo dei combustibili fossili. E questo, diciamo, ci dovrebbe farci riflettere, perché in questo momento, per esempio, in Spagna le bollette costano 10 volte meno per il fatto che la Spagna ha investito sulle rinnovabili e noi invece continuiamo a cercare nuove rotte per il gas anziché interrogarci sul fatto che queste nuove rotte poi portano sempre verso paesi instabili o verso governi non democratici, autoritari.
It is said that you cannot be found under rocks of broken skull. I will lay down, I will lay down. I can be found beneath the road, beneath the road. Safe to say that I'll never be found. Broken bones holding loose, you will be crowned. You will be crowned queen of all you have found. You have found.
Micah Pinson era l'ultimo brano di oggi. Abbiamo tempo però per segnalare un paio di eventi, cara Marianna.
Sì, è iniziato un corso di formazione gratuito online sulle comunità energetiche rinnovabili, è organizzato da ARX Culture Solidali. Saranno 10 incontri per apprendere di più su strumenti operativi, organizzativi, tecnici e comunitari per pensare, realizzare e fare funzionare una CERS. Le informazioni su arxculturesolidali.org.
Invece domenica prossima, 29 marzo a Milano, c'è la seconda edizione del Cargo Bike Day, che è una giornata di festa e mobilitazione promossa da Clean Cities Campaign, dedicata proprio alle cargo bike, che sono una soluzione concreta per la mobilità urbana. Il programma del 29 marzo prevede il Cargo Bike Village nei dintorni di Piazza Castello. Lo trovate facilmente, ci sarà un talk sulla logistica urbana e un grande cargo bike parade aperta a tutti i mezzi senza motore.
Poi lunedì 30 marzo a Milano dalle 10 alle 16.45 presso la Società Umanitaria in via San Barnaba 48 si terrà il primo forum nazionale sulla povertà dei trasporti organizzato dal Transport Poverty Lab e patrocinato dalla Commissione Europea, dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. E durante il forum verrà presentato il primo Green Paper sulla povertà dei trasporti. Bisogna iscriversi però entro questo giovedì.
Ricordatevi domani di andare all'Anteo alle 18 a vedere il documentario Il prezzo che paghiamo, che avevamo anche presentato qui a Radio Popolare, prodotto da Greenpeace Recommon, il collettivo FADA, diretto da Sara Manisera. Ci sarà anche un dibattito, ci sarà anche la nostra Marianna Usuelli. Noi salutiamo Gianluca Ruggeri e Lorenzo Tecleme in redazione. Passiamo la linea a Marco Schiaffino, che ha tantissime cose da raccontarvi questa sera, come vi potete immaginare se avete letto le ultime notizie. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Marianna Usuelli.
Ciao a tutti.